Buonasera anche da parte mia. Franco Angelini, Cristian Borromini, Cinzia Cappelli, Luca Della Bitta, Severino De Stefani, Guido Patelli, Andrea Ruggeri, Roberta Songini, assente, Franco Spada, assente, Alan Valinetti, sette presenti, tra gli assenti, il numero legale è presente. Il consigliere Giacomo Bonetti verrà inserito successivamente nell'ordine del giorno, nell'elenco in quanto viene ora surrogato.
Grazie, ha comunicato la sua assenza giustificandosi il consigliere Patelli e nelle ultime ore anche il consigliere Spada, che è assente per un lutto di una scomparsa improvvisa di un amico. Prima dell'esame dei punti all'ordine del giorno volevo dedicare un momento di ricordo ufficialmente da parte del Consiglio Provinciale a due figure importanti del nostro territorio che ci hanno lasciato. La prima è quella del senatore Eugenio Tarabini. Tutti conosciamo il suo lungo percorso di figura politica, di rappresentante nei diversi ruoli, anche a livello nazionale per lungo tempo, e tra questi certamente quella che fino all'ultimo ha portato decisamente nel cuore, quella di presidente di questa provincia. Credo di interpretare il pensiero di tutti, che si è tradotto anche in una presenza importante il giorno delle esequie, nel ringraziare, nell'essere insomma grati a questa figura così importante, che aveva a cuore soprattutto il ruolo dell'ente provincia e il percorso che deve portare sempre di più a una maggiore autonomia e di rappresentatività di questo territorio. Lo ricordo oltre che per questo impegno, per la sua puntualità, la sua professionalità e capacità di approfondire i problemi, e anche per quanto mi riguarda, durante tutto questo mandato, come figura di riferimento anche per una serie di consigli e suggerimenti che era solito non fare mancare anche sui temi più importanti. Per cui credo sia doveroso ricordarne la scomparsa e soprattutto credo per ciascuno di noi rinnovare nel rappresentare questa realtà, questa istituzione e questo territorio, rinnovare l'impegno ogni giorno per renderlo sempre più forte ed autonomo. La seconda figura che voglio ricordare è quella di Edoardo Catellani. Catellani fu il primo senatore socialista della provincia a essere eletto in Parlamento nel 68 e fu confermato nelle due legislature successive. A Roma fu anche vicepresidente del Senato e sul territorio ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera di Commercio provinciale e si è occupato di sport in qualità di vicepresidente del CONI provinciale. Fu anche consigliere comunale di Sondrio e rappresentante all'interno della comunità montana. Si occupò in particolare del settore a cui era più legato, quello del commercio, e nelle vesti di presidente della Camera di Commercio predispose i primi documenti di programmazione economica, contribuendo anche a ricostruire e rilanciare l'attività dell'Unione Commercianti. Anche in questo caso una figura schiva, che rifuggiva l'apparire, insomma, l'esposizione esterna, ma preferiva insomma mettersi a disposizione con il proprio lavoro. Insieme a Della Briotta e Franco Zappa è stato certamente uno dei più importanti rappresentanti del socialismo all'interno della provincia di Sondrio. Anche in questo caso una figura che credo meriti anche ufficialmente il nostro riconoscimento e possa essere di riferimento per l'impegno nel portare avanti il nostro ruolo. Per questi motivi, riguardo a queste due figure, vi chiedo di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Il primo punto all'ordine del giorno è surroga del consigliere provinciale Pierluigi Giumelli e adempimenti conseguenti. Il consigliere Pierluigi Giumelli, eletto consigliere provinciale nella lista Moderati Autonomi e Liberi, a seguito dell'ultima tornata amministrativa nei nostri comuni, non è più consigliere comunale, per cui sulla base della normativa attuale decade dalla carica di consigliere provinciale. Desidero ringraziare il consigliere Giumelli per la sua attività in questi anni in entrambi i mandati del consiglio provinciale e faccio a lui i migliori auguri anche alla luce degli importanti incarichi di natura professionale che riveste nell'ambito della sanità provinciale. Il provvedimento di questa sera prevede di surrogare il consigliere Pierluigi Giumelli con il primo dei non eletti della stessa compagine, in questo caso con il consigliere Giacomo Bonetti, sindaco di Mantello, che nell'ordine, sulla base dei risultati delle ultime elezioni, risulta appunto il primo dei non eletti. Per cui, se non ci sono interventi, passiamo, prego, consigliere Ruggeri.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel unirmi doverosamente alle parole che hai, Presidente, tu giustamente espresso il ricordo di queste due grandi figure, come sai, per me Tarabini è stato anche il mio presidente nel movimento autonomista dei Retici, quindi ti ringrazio per questo ricordo. Volevo ringraziare anch'io Pierluigi Giumelli per l'operato che ha svolto in questi anni, anche precedentemente alla nostra elezione, sotto la tua presidenza a favore della nostra provincia, mi sembrava doveroso, quindi prima che poi tu adempia a quello che deve essere adempiuto insieme a noi, do il benvenuto a Giacomo Bonetti nei banchi del Consiglio Provinciale anche da parte del nostro gruppo. Grazie.
Grazie, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, 7 presenti. 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Diamo quindi ufficialmente il benvenuto al consigliere Giacomo Bonetti con gli auguri di buon lavoro e a questo punto vince anche il premio del consigliere provinciale più giovane, visto che è più giovane del consigliere Vaninetti e quindi avrà anche questo compito. Di solito i più giovani iniziano con gli scrutatori, facendo gli scrutatori, era questo il ruolo. Grazie e buon lavoro al consigliere Giacomo Bonetti. Secondo punto, approvazione verbali della seduta del 15 maggio 2018. I verbali sono la delibera numero 18, erano i verbali della seduta del 24 aprile, e la delibera numero 19, approvazione bilancio di previsione 2018 e bilancio di previsione per il triennio 18-20. Chiedo se ci sono interventi. Nessun intervento, allora passiamo alla votazione, aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 8 presenti, 6 voti favorevoli, 2 astenuti, il Consiglio approva a maggioranza. Punto numero 3, approvazione del bilancio consolidato esercizio 2017 degli organismi partecipati della provincia di Sondrio. Come sapete, questo si tratta di una recente innovazione per quel che riguarda la normativa legato agli aspetti economici del bilancio della provincia, nel nostro caso fanno parte dell'elenco gruppo di amministrazione pubblica provincia di Sondrio come partecipazioni dirette, l'azienda speciale ufficio d'ambito ottimale della provincia di Sondrio con il 100% di quota posseduta, l'azienda speciale centro di formazione professionale 100%, STPS SPA 33%, SECAM SPA 12%, società di sviluppo locale SPA 34,28%, Schiare a Valchiavenna 9,11%, Avio Valtellina SPA 65,99%, Consorzio Media Valtellina per il trasporto del gas 18,31%. Per quel che concerne invece l'area di consolidamento, la suddivisione è più limitata e si limita appunto a STPS, SECAM, azienda speciale ufficio d'ambito e l'azienda speciale centro di formazione professionale. Come avrete modo di vedere dagli allegati che non starei a richiamare nel suo valore, per tutte queste società viene fatto appunto la raccolta dei dati di riferimento che entrano a far parte come allegato del bilancio dell'ente. L'organo di revisione ha espresso parere favorevole, quindi siamo chiamati approvare appunto il bilancio consolidato 2017 composto da conto economico e stato patrimoniale oltre alla relazione sulla gestione, nota integrativa in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 8 presenti, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Anche in questo caso votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, presenti 8, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 4, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e integrazioni. Variazione di assestamento generale e verifica degli equilibri in relazione al bilancio di previsione triennio 18-20. Anche in questo caso si tratta di un passaggio previsto dalla normativa dove si prevede che ogni ente provveda all'assestamento generale del bilancio consistente nella verifica di tutte le voci delle entrate e della spesa, con eventuale rettifica degli importi in aumento o diminuzione relativi a trasferimenti regionali e non, nonché nell'aggiornamento, ove necessario, di tutte le poste delle entrate e della spesa di parte corrente, caratterizzanti l'ordinaria gestione amministrativa. Il tutto con la finalità di assicurare il mantenimento del pareggio e dei relativi equilibri di bilancio. La provincia di Sondrio ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 in data 15 maggio 2018 con deliberazione di questo Consiglio numero 19. Tale bilancio di previsione, stante la recente approvazione, in sede di attuale assestamento generale non ha necessitato di grandi e particolari rettifiche o variazioni per la quasi totalità degli importi previsti in entrata e spesa. L'assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ha riguardato principalmente l'aggiornamento di alcune poste delle entrate e della spesa di parte corrente, in prevalenza a carattere vincolato, l'iscrizione di nuove entrate e spese a carattere vincolato, nonché l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione per investimenti e di quello vincolato derivante dal rendiconto di gestione per l'esercizio 2017. In particolare, la quota di avanzo 2017 destinato a investimenti pari a euro 1.920.000 è stata destinata al finanziamento di 3 interventi di edilizia scolastica. Tale spesa non influisce sul pareggio di bilancio, in quanto la provincia di Sondrio, con decreto del MEF del 9 febbraio 2018, è stato concesso uno spazio finanziario di pari importo. Le variazioni più significative apportate sia in entrata che in spesa sono le seguenti: rimodulazione in termini di maggiore entrate euro 350.000 in parte corrente, 949.000 in conto capitale e minori spese euro 15.000 in parte corrente, euro 4.015.000 in conto capitale, dell'importo assegnato alla provincia di Sondrio in relazione ai fondi a valere sul demanio idrico 2017 da parte Regione Lombardia, con conseguente finanziamento in parte corrente di iniziative di promozione culturale e marketing turistico, euro 300.000, contributi per studenti universitari, attività che verrà prossimamente resa operativa, euro 100.000 euro, nonché in conto capitali di interventi per l'edilizia scolastica, euro 1.070.000, per la manutenzione di edifici provinciali, euro 240.000, per manutenzioni straordinarie nel settore della viabilità, euro 1.950.000, per contributi a favore di enti locali in ambito viario e turistico e contributi a favore di altri soggetti. Erogazione in parte corrente da parte della Regione Lombardia dell'importo di euro 374.828 quale contributo a carattere vincolato per misure rivolte all'impresa Fondo Disabili. Erogazione in conto capitale da parte della Regione Lombardia di fondi a carattere vincolato per euro 615.000 destinati per euro 100.000 al finanziamento dell'asfaltatura e manutenzione della strada provinciale 29 del Gavia e euro 515.000 alla valorizzazione della Valmasino e della Valmalenco. Applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017 vincolato per investimenti pari complessivamente a euro 1.920.000 per i seguenti interventi di edilizia scolastica, manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico Agrario di Sondrio, euro 870.000, manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'edificio sede del Liceo Artistico Ferrari di Morbegno, euro 620.000, e manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'edificio sede dell'Istituto Besta di Sondrio. Si rileva che tanto le maggiori entrate che le minori spese, quanto le minori entrate e le maggiori spese, pareggiano nell'importo pari a euro 9.022.948. Gli esercizi 2019-2020 sono stati interessati dalla variazione di assestamento generale per quanto concerne maggiori entrate e spese a carattere vincolato di parte corrente in relazione al contributo di Regione Lombardia per il sostenimento della spesa per il personale e i servizi legati al mercato del lavoro, euro 600.000, e maggiori entrate e spese a carattere vincolato in conto capitale in relazione a contributi pari a euro 3.144.000 per l'anno 2019 e a euro 2.144.000 per l'anno 2020, nonché da una revisione compensativa tra minori e maggiori spese di alcuni capitoli finanziati con fondi regionali. A seguito delle modifiche apportate con la variazione di assestamento generale al bilancio 18-20, per ciascuno degli anni 18-19-20 sono rispettati sia gli equilibri che il pareggio di bilancio. Con proprie attestazioni, i dirigenti dei settori della provincia di Sondrio hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio e di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente o capitale in relazione alle gestioni di competenza, residui e cassa. Da ultimo si evidenzia che l'organo di revisione, con verbale numero 9 del 1 agosto 2018, ha espresso parere favorevole all'assestamento generale del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. Un'ultima precisazione che non si è tradotta formalmente in una modifica delle cifre o delle destinazioni, ma che sarà oggetto di perfezionamento in questo senso nelle prossime settimane. Nel bilancio di previsione nell'anno in corso e a partire anche e coinvolgendo anche gli anni successivi, se ricordate, è previsto un intervento di costruzione della palestra del polo scolastico di Tirano, che attualmente ne è priva. Della somma che abbiamo stanziato, una quota che presumibilmente sarà definita attorno ai 500.000 euro verrà destinata al Comune di Tirano, in quanto una parte delle operazioni che riguardano in particolare la bonifica dei luoghi, c'è ancora presenza di amianto sulle coperture esistenti, questa prima parte di attività, anziché realizzata direttamente alla provincia sarà realizzata a cura del Comune di Tirano, e quindi diciamo che l'importo complessivo rimane di quell'entità. Ci sarà una formalizzazione di questo aspetto appunto per le attività che dicevo poco fa. Io mi fermerei qui, è aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Consigliere Ruggeri.
Ringrazio il Presidente per l'esposizione in relazione a questa variazione di assestamento. Condivido quello che è stato in particolare l'utilizzo dell'avanzo in relazione a alcuni interventi che hanno un carattere non solo strutturale, ma credo anche nel divenire possano permettere alle nostre generazioni future di poter svolgere la propria proprio percorso scolastico nel miglior modo possibile. Sappiamo, come essendo tutti noi consiglieri, sindaci, sappiamo quanto è difficile il mantenimento di certi servizi e delle strutture nei quali i servizi vengono erogati, e qui le scuole hanno sicuramente un ambito di priorità. Volevo solo fare un ringraziamento agli uffici, perché sicuramente in periodi di carenza di contribuzioni, fare quadrare un bilancio come quello dell'ente provinciale non è sicuramente compito semplice, anche data la schizofrenia di quelli che sono i legislatori, che variano di settimana in settimana quelle che sono le regole che vanno a comporre il documento di bilancio. Mi permetto solo, non è una critica, ma è una proposta, un consiglio che probabilmente verrà poi lasciato, se vorremo, a chi poi ci seguirà. Sarebbe opportuno che almeno in una fase di composizione a prioristica rispetto a quelli che sono alcuni punti del bilancio, scusate, degli ordini del giorno, che hanno magari un po' di particolare attenzione da svilupparsi, sarebbe forse opportuno la convocazione di commissioni di capigruppo, in modo tale che i capigruppo possano esprimere, lasciando poi ovviamente a chi amministra il dovere e la necessità di dare delle linee di indirizzo per le delibere, la possibilità di discuterne in maniera magari ampia e più definita in una fase anticipatoria. Grazie.
Grazie, raccogliamo questa sollecitazione. Consigliere Vaninetti.
E ringrazio lo sforzo del Presidente degli Uffici di inserire a bilancio tutte quelle voci che sono state messe per le scuole, visto che tante istanze sono arrivate al sottoscritto, tante tramite gli uffici, comunque tante sono state anche gli incontri svolti. Quello di andare a fare questa manutenzione importante, che non è manutenzione ordinaria, ma per la maggior parte si tratta di manutenzione straordinaria, visto che si parla di edifici che hanno una vetustà di decenni, è quantomeno importante. Questa, diciamo così, attenzione del Presidente per me è importante, e penso che anche dare ai nostri ragazzi degli edifici che siano oltre che sicuri anche adeguati, pian piano ovviamente, sono i poli formativi in provincia di Sondrio, sono parecchi, e pertanto questo sforzo che si sta facendo anche con la partecipazione a bandi statali può permettere di andare avanti su questa strada. L'auspicio è che si continui anche chi verrà dopo di noi su questa strada, perché ancora tanto c'è da fare, e pertanto queste sono delle emergenze che si sono poi aggiunte a tutto il resto che è stato fatto in precedenza.
Grazie consigliere Vaninetti. Altre richieste di intervento? Nessuna. Allora passiamo alla votazione. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiuso la votazione, 8 presenti, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, 8 presenti, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 5, approvazione delle linee di indirizzo. e dello schema di contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi formativi periodo 2018-2020 tra la provincia di Sondrio e l'azienda speciale per la formazione della provincia di Sondrio. Passo la parola per l'illustrazione del punto al consigliere Vaninetti.
Cercherò di stare molto sintetico nell'illustrazione perché conosciamo tutti quali sono le finalità del PFP Valtellina. Sappiamo che si è costituito in un'azienda speciale per andare incontro a quella che è l'urgenza di una gestione più snella sia del personale che del bilancio. Pertanto tutto quello che era il personale in capo alla provincia è stato passato nell'azienda speciale già tempo fa. Consta di due poli, che è quello di Sondrio e di Sondalo, che in questo secondo ci arriva in eredità come edificio, ma anche come attività formativa da Regione Lombardia. E oltre ai corsi canonici triennali di formazione, che sono dei più disparati, quello che riguarda l'estetica piuttosto che i parrucchieri, le sarte, si estende poi ai muratori e quant'altro, poi la parte tutta alberghiera, ricettiva e non gastronomica. Quest'anno si amplierà poiché viene attivato un corso di agraria, in campo agrario, che prende da quello che era il corso professionale presso l'Istituto Tecnico Agrario di Sondrio. Oltre a questa formazione canonica vi è anche una parte legata alla formazione continua del mondo del lavoro, in unione anche con le categorie, le associazioni di categorie, come anche la conversione di quello che è di quelli che sono coloro che hanno perso il lavoro, soprattutto in questo momento storico. I numeri si assestano più o meno su quelli degli anni e degli anni precedenti, anche se abbiamo un aumento su Sondrio, una diminuzione su Sondalo, legato soprattutto al mondo convittuale che si sta cercando di rilanciare, anche con delle collaborazioni. In questo anno è partita, ad esempio, in questi anni sono partiti la quarta e la quinta del mondo legato alla formazione, legata alla filiera enogastronomica, anche grazie a un accordo con il centro di formazione di Casargo, che si sta cercando di portare avanti anche in una vista di un'ipotetica unione al fine di razionalizzare i costi e anche di però portare quelle best practice che si possono mutuare entrambi. Si sta tentando anche una collaborazione con la Fondazione Foglianini, sia in virtù del corso che è stato aperto, quello che inizierà a settembre, corso agrario, sia anche per andare incontro a una permeazione delle rispettive competenze, come anche una collaborazione con l'ENAIP di Morbegno. Questo perché abbiamo dato come mandato al dirigente di andare a razionalizzare i costi. La provincia storicamente gira un contributo a valersi per andare a comunque poter realizzare questi corsi che sono a favore dei ragazzi, si parla complessivamente di più di 600 alunni, di circa 800.000 euro. Il dirigente sta cercando proprio con queste collaborazioni di andare a razionalizzare i corsi e l'auspicio appunto che sia in questo indirizzo, non tanto perché si vuole fare un'economia sui ragazzi, tanto perché ci sono alcune cose che si possono rivedere, altre che si possono razionalizzare e altre appunto che si possono indirizzare verso altri iter. Pertanto noi approviamo le linee di indirizzo che regolano i rapporti reciproci, che fondamentalmente sono quelli economici e una parte anche di controllo su quello che è l'attività che viene svolta, che ricordo che comunque ha un CDA che si è di nomina della provincia, ma che ha lo scopo di controllare quello che è l'attività che là viene svolta. L'aumento degli iscritti, soprattutto presso Sondrio, penso che dimostra un'attività, una bontà dell'attività che viene svolta in questa sede, in questo centro di formazione, questo polo di formazione, che comunque vede un tasso di occupabilità dei ragazzi al termine del percorso scolastico che, ripeto, è triennale, ma che vede in alcuni settori, anche il quarto e il quinto anno, importante, un tasso di saturazione molto alto che si aggira intorno all'80%, perché prepara veramente al mondo del lavoro, e il tentativo è quello di collaborare sempre più con le associazioni di categoria al fine di andare a formare dei ragazzi che poi possono essere pronti per il lavoro, che non siano distaccati, pertanto che ci sia anche una collaborazione forte sia nella formazione del curriculum scolastico, ma anche da parte anche degli insegnanti che vengono dal mondo del lavoro stesso. Un ultimo, su cui si sta lavorando proprio in sinergia sempre con le associazioni di categoria, al fine di creare dei percorsi di orientamento su questa attività, che vadano poi a mettere in sintonia quelle che sono le richieste del mondo del lavoro e l'offerta e l'orientamento che viene dato ai ragazzi in fase di uscita dalle scuole medie.
Grazie al consigliere Vaninetti per l'esposizione. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 8 presenti, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 8 presenti, 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo alle comunicazioni del Presidente, punto numero 6. Il Presidente comunica quanto segue: con proprio decreto numero 14 del 9 luglio 2018 ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. in rappresentanza della provincia di Sondrio per la rimanente parte del triennio 17-20 signori Fabrizio Bonetti e Renata Petrella, in sostituzione dei signori Cardeglio Sertori, deceduto, e Simona Pedrazzi, dimissionaria. Con decreto numero 16 del 13 luglio 2018 ha nominato, oltre al Presidente stesso, quali componenti del Comitato Paritetico per la provincia di Sondrio, previsto dalla legge regionale 19-2015, i signori Cristian Borromini e Alan Vaninetti. Con il medesimo decreto ha nominato quali componenti della segreteria tecnica i signori Antonio Rodondi, Emanuele Pasini ed Evaristo Pini. Con proprio decreto numero 18 del 30 luglio 2018 ha confermato quale rappresentante della provincia di Sondrio in seno alla segreteria tecnica paritetica di cui alla legge 23 dicembre 2009 numero 191 articolo 2 commi 117 e 117 bis il segretario generale dottor Cesare Pedranzini, dando atto che nell'espletamento di tale incarico lo stesso potrà essere sostituito dal delegato Evaristo Pini. Sempre sulle comunicazioni, una comunicazione in merito alle ipotesi di rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia, che come sapete si avvia alla conclusione del quadriennio del mandato. Siamo in attesa di vedere la conclusione dei lavori parlamentari. In questi giorni ci sono gli ultimi passaggi alla Camera dei Deputati. Al termine di questo percorso si capirà quella che sarà la data ufficiale di convocazione di nuove elezioni, come dicevo, per entrambi gli organi, sia il Presidente che il Consiglio provinciale, e a quali condizioni i sindaci e gli amministratori potranno presentare la propria candidatura. La versione entrata alla Camera dei Deputati, come sapete, prevede in un'unica giornata del 31 ottobre l'espletamento delle votazioni sia per il Consiglio provinciale che per l'elezione del Presidente. Quindi ovviamente sarà cura sia da parte degli amministratori che degli uffici, appena la questione sarà ufficiale, di comunicarlo a tutto il corpo elettorale, quindi ai sindaci e agli amministratori di tutta la provincia. Sempre nelle comunicazioni, anche di comune accordo con il gruppo di minoranza, inseriamo la discussione relativamente a una interrogazione presentata dai consiglieri Ruggeri, Capelli e Patelli. Lo inseriamo senza appunto l'ordine del giorno, nel senso che c'è stato poi anche un chiarimento successivo, ma la richiesta prevedeva sia la formalizzazione di una risposta scritta sia la discussione in consiglio, e quindi in questo modo abbiamo la possibilità di un confronto all'interno del Consiglio e poi seguirà ovviamente la risposta formale scritta da parte del Presidente nei prossimi giorni. Chiederei a uno dei due sottoscrittori presenti di illustrare l'interrogazione. Consigliere Capelli.
Grazie. La nostra interrogazione prende spunto da un'interrogazione depositata da Dario Violi in Consiglio regionale, che individua la provincia di Sondrio tra quelle meno efficienti in tema di raccolta differenziata. A maggior ragione perché individua un trend negativo nella diminuzione percentuale di raccolta per le province nello specifico di Monza, Sondrio e Lecco, una diminuzione. La percentuale di raccolta differenziata da noi, dichiarano, si attesta al 46,6%, che sono poi dati validati anche dai dati ARPA ufficiali riferiti al periodo dell'ultimo aggiornamento del 2016. È un'interrogazione la nostra abbastanza tecnica, anche se vorrei premettere che la sua valenza è politica, nel senso che a noi preme iniziare una discussione o comunque porre l'attenzione sull'importanza di una discussione sul tema che sia fatta tra le amministrazioni della provincia di Sondrio, e auspicheremo che la provincia, quale ente di riferimento per tutta una serie di servizi e alla luce anche delle linee programmatiche che abbiamo recentemente approvato in Consiglio di sussidiarietà e di aiuto ai comuni su molte tematiche in cui i comuni si trovano in difficoltà e dell'attenzione sulle tematiche ambientali, se ne prenda carico, cioè effettivamente laddove ci sono delle difficoltà e la nostra interrogazione mette in luce come e dove siano le difficoltà su questo tema dei rifiuti in provincia di Sondrio. 15 comuni su 77 attualmente fanno la raccolta dell'organico. Teniamo presente che al 2020 la Regione prevede il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata e noi siamo al 47% scarso. Abbiamo tempo 2 anni per impostare un discorso, come vi ripeto, di suggerimento, di aiuto ai comuni, di individuazione delle criticità, perché il quadro che è attuale è evidente, non lascia adito ad interpretazioni. Abbiamo un territorio diverso da quello delle province di Pavia e di Monza, è sotto gli occhi di tutti, orograficamente ben diverso, però la difficoltà probabilmente non risiede solo in questi aspetti, anche perché paradossalmente in un territorio montano o comunque più isolato rispetto ad altri, allora è turistico, quello che uno pensa si dovrebbe implementare non è un intasamento sulle strade dei mezzi di trasporto che conferiscono fuori rifiuti che si potrebbero valorizzare o recuperare in altro modo e che attualmente vanno allo smaltimento su altri territori con tariffe notevolmente superiori rispetto a quelli che altri territori pagano. Non vi leggo tutta l'interrogazione perché agli atti e perché mi avete detto che ce l'avete, quindi penso che l'abbiate anche discussa o comunque l'abbiate esaminata. Quello che noi vorremmo appunto evidenziare è capire se e come sono state fatte delle riflessioni su questi termini, se e come si pensa di arrivare al 2020 assecondando quello che la Regione ci chiede, se e come faremo ad eliminare l'umido dal sacco nero al 2021 e come si pensa, se si pensa, di aiutare i comuni maggiormente in difficoltà, che non necessariamente sono i comuni più piccoli. Un altro aspetto secondo me molto importante è quello che a breve sarà aggiornato il codice ambientale che prevede sul tema rifiuti un deciso passo in avanti per le province che attualmente si attestano, come ad esempio quella di Mantova, all'80% di differenziata. Quindi anche per loro è un salto di mentalità, cioè prevede proprio un passaggio del concetto, la direttiva, la 851 del 2018, modifica proprio il pacchetto rifiuti, introducendo l'economia circolare come, non dico diktat, ma poco ci manca. Noi siamo ancora molto molto indietro su questo tema, quindi ribadiamo, chiediamo che il Consiglio Provinciale si impegni su questo settore. È vero che la pianificazione, come abbiamo detto, è ora a livello regionale, non è più provinciale, però è anche vero che la provincia di Sondrio nomina l'amministratore delegato della società che gestisce, sta gestendo da anni, questo tema in provincia di Sondrio. Quindi se formalmente all'interno del Consiglio Provinciale non si può o non se ne vuole discutere, che almeno si chieda conto alla società che gestisce questo importantissimo settore di informare i comuni delle scadenze imminenti, di valutare diverse soluzioni tecniche, valutando anche la possibilità di convertire gli attuali impianti verso soluzioni che ci consentono di avvicinarci ai requisiti richiesti dal piano regionale.
Grazie, chiedo al consigliere delegato De Stefani di dare risposta, grazie.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, noi abbiamo visto l'interrogazione che è arrivata, abbiamo fatto alcune considerazioni dal punto di vista tecnico e poi eventualmente anche dal punto di vista politico per quanto riguarda le richieste che sono state fatte. La questione dei rifiuti ovviamente noi ce l'eravamo trovata sul gobo nel 2004 quando abbiamo iniziato, almeno per quanto mi riguarda, questa esperienza, dove c'erano tutta una serie di cambiamenti relativamente alla parte normativa legislativa, dove c'erano avviati dei progetti a livello provinciale che abbiamo stroncato dall'inizio, che era l'impianto per quanto riguarda l'incenerimento da fare qui da noi. Con le nostre 70-75 mila tonnellate anno ovviamente avremmo dovuto importare i rifiuti e avremmo creato, credo, una problematica ambientale molto più ampia e molto più diffusa rispetto invece alla scelta che è stata fatta ponderantemente, secondo me, cioè quella di rivedere un po' tutta la questione per quanto riguarda la pianificazione, e da lì appunto siamo partiti e siamo arrivati ai giorni nostri con una situazione per quanto riguarda sia la raccolta sia lo smaltimento dei rifiuti, credo abbastanza in linea, abbastanza positiva con quelle che erano le indicazioni che c'erano allora e che poi sono state integrate col 152 e tutto il resto, ad una situazione credo abbastanza accettabile, e su questo ovviamente ci siamo mossi e siamo andati avanti. Devo dire che relativamente alla questione fondamentale è chiaro che la gestione dei rifiuti è in capo ai comuni, così come viene indicato l'articolo 198 della 152. A noi ovviamente spetta il discorso di programmazione di recupero e smaltimento a livello provinciale, e quindi il fatto, come scelta è stata fatta, di portarli fuori, e quindi anche gli impianti che sono stati costruiti e gli accordi che sono stati presi ovviamente hanno una scadenza e hanno un termine, che però ci ha messo nelle condizioni, ripeto, in questi anni di poter affrontare la problematica in maniera, credo, soddisfacente per gli utenti e per anche gli operatori, ma soprattutto anche per i comuni. Io ho vissuto direttamente il discorso della chiusura al Saleggio e di non sapere dove portare i rifiuti, del fatto che la legge regionale allora prevedeva che all'interno di ogni provincia ognuno doveva arrangiarsi, con tutto quello che ne è seguito. Quindi credo problematiche abbastanza pesanti. Col bioessiccatore, con gli interventi di biogas che sono stati fatti, con l'approfondimento e quindi l'aumento di quello che è il discorso della differenziata, ovviamente passi avanti sono stati fatti. Per quanto riguarda la questione dell'umido, a noi risultano un po' meno, sono 13 comuni che fanno l'umido, ma al di là di quello sappiamo benissimo che il discorso dell'umido ha dei costi. Questione che abbiamo dibattuto ampiamente nella conferenza dei sindaci, non è che non ne abbiamo dibattuta su queste questioni, su queste partite. Il nostro è un territorio giustamente di montagna e quindi il compostaggio domestico è una delle prime forme insomma, di differenziata per quanto riguarda l'umido. Tantissimi lo fanno, tanti comuni hanno avviato questi ragionamenti all'interno dei propri paesi, tant'è che se andiamo a vedere l'umido al di là di alcuni casi sporadici normalmente lo fanno i comuni che hanno certe dimensioni tipo Morbegno, tipo Sondrio, perché è chiaro che sulla quantità il costo di raccolta e poi di smaltimento riesce comunque a essere supportato. In territori dove i comuni sono di 500 abitanti piuttosto che di 600, piuttosto che di 700 o di 200 con diverse frazioni, quindi territori molto ampi, fare un discorso di raccolta dell'umido avrebbe dei costi ovviamente superiori. Lo dicono le statistiche, non è che è lì da vedere. È chiaro che anche su questa questione, ribadisco, se ne è dibattuto, se ne è parlato ampiamente anche all'interno della conferenza dei sindaci diverse volte, tant'è che anche a livello nazionale ci si è portati ad ampliare quello che è la differenziata vera e propria, e il porta a porta alla fine è quello che ha più come dire, economicità rispetto al costo che poi viene dato al cittadino, perché poi tutti i ragionamenti sono funzionali al fatto di avere un servizio efficiente e di tenere le tariffe il più basso possibile da far pagare i nostri cittadini. Siamo amministratori, quindi facciamo quello di lavoro. Relativamente a questo, adesso non vi leggo tutta la parte tecnica che poi riceverete, ma il riassunto grosso modo è un po' questo. Per quanto riguarda invece la questione della differenziata, i numeri a noi risultano un po' diversi. A noi nel senso che sono dati che ci ha fornito la nostra società, che tutti possiamo chiedere, non è che può chiederli solamente la provincia, sono dati pubblici. 2017 la differenziata si attesta al 63,15%, quindi credo una percentuale abbastanza accettabile da dove eravamo partiti, perché la legge regionale allora diceva che dovevamo arrivare almeno dal 37 al 55, questo era il 152 nel 2011, siamo al 63%, quindi credo che già un bel passo avanti è stato fatto, anche perché la definizione della raccolta differenziata previsto al punto 321 percentuale raccolta differenziata della DGR del 21 aprile 2017, che ha recepito il decreto 26 maggio 2016 sulle linee guida per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono previste la sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata deve comprendere il 100% della quantità di rifiuti ingombranti prodotti, in quanto trattasi di ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati ad impianto di trattamento finalizzato al recupero, quindi l'impianto di Cedrasco. Della sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata, dove deve comprendere anche i rifiuti inerti provenienti dal centro di raccolta comunale fino a un quantitativo massimo pari a 15 kg abitante anno, e quindi per quanto riguarda poi il tutto nella tabella ovviamente legata a quella che ci è stata fornita, è che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata in relazione al fatto che presso l'impianto di bioessiccazione di Cedrasco vi è un calo di peso del 32% dei rifiuti, ovviamente anche questi entrano a far parte di quella che è la statistica per quanto riguarda la differenziata. Anche questo è un impianto ovviamente che non ha pesato direttamente sulle casse dei comuni, ma con l'accordo che è stato fatto nel portare poi a termovalorizzazione il rifiuto, ci permette comunque di avere sia un calo dei costi, oltre che un calo del 32% appunto dei rifiuti, perché viene bioessiccato e quindi l'acqua ovviamente non la portiamo più in giro, e soprattutto dà la possibilità, per quanto riguarda il secondo anno di fila, di andare a ridurre quelli che sono i costi e quindi la tariffa, perché già l'anno scorso, se ricordate, era stata diminuita dell'1%, riconfermata anche per quest'anno dell'1%, sia per quanto riguarda l'RSU che per quanto riguarda gli ingombranti, mentre per il resto le tariffe sono rimaste identiche con l'aumento Istat, così come negli ultimi circa 10 anni. C'è solo l'aumento Istat e non di più, però dall'anno scorso e da quest'anno diminuirà dell'1%, quindi credo che quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Si può sempre migliorare, si può sempre trovare delle questioni nuove, o comunque anche delle questioni per quanto riguarda il miglioramento della raccolta differenziata in senso generale. È chiaro che però le comunicazioni, voglio dire, ai comuni sono state fatte, gli aiuti da parte nostra sono stati dati, l'ente gestore si è fatto promotore negli anni per quanto riguarda la differenziata, per esempio all'interno di tutte le attività scolastiche, soprattutto sulle primarie. Abbiamo fatto un sacco di interventi, di manifestazioni, di giornate, di serate, cioè sono stati fatti anche lì, dal punto di vista informativo, credo un bel lavoro. Sul piano rifiuti qualche ragionamento in più probabilmente sarà una questione, un problema che dovrà essere affrontato, credo, dalla prossima amministrazione, che si insederà in provincia. È chiaro che a quel punto il tavolo di lavoro però dovrebbe avere come interlocutore, credo, innanzitutto l'ente gestore e la provincia come coordinatore eventualmente di un ruolo per quanto riguarda il discorso di programmazione e comunque di visione a lungo termine per quanto riguarda le evoluzioni anche legislative che sono in essere.
Consigliere Cappelli, prego per la replica.
Sì, grazie. Molto chiaro. Penso che effettivamente se ne sia parlato a lungo negli anni passati, ovviamente ci si riferisce a qualche decennio fa, come ha detto De Stefani. La normativa però è in rapidissima evoluzione, di qui a 2 anni abbiamo delle scadenze stravolgenti a nostro modo di vedere. Quello che è importante, può essere che la scelta fatta finora sia stata assolutamente la scelta migliore in senso costi-benefici. L'importante è però validare tutte le alternative, e allora a questo punto penso che sia opportuno valutare anche la questione compostaggio, se effettivamente parte dell'impianto magari di bioessiccazione non si potrebbe convertire, proprio perché noi attualmente abbiamo tariffe di smaltimento dell'umido provinciali più alte che in altri territori. Quindi qualcosa stride. Ben venga, accogliamo con estrema soddisfazione questo dato del 63%, un salto notevole rispetto a quello che è pubblicato sul sito della provincia a tutt'oggi del 2016, che è di neanche il 50%. Quindi, però sui dati ARPA sono diversi. L'importante è intendersi e avere anche in un certo senso, sarebbe auspicabile, lo stesso metodo di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata. Però nessuno intende fare polemiche, perché pensiamo che sia un settore, uno, che incide direttamente sulle casse di comuni e famiglie in un modo notevole. Non vorremmo trovarci come nel caso di Ato, in cui si è arrivati a, pur dibattendone a lungo, a prendere anche delle decisioni in certo qual modo improvvisate, cioè basate su dei calcoli teorici, in quanto una validazione nel tempo, prendo solo ad esempio le perdite idriche, lo stato della rete idrica in provincia di Sondrio, a fare una riflessione diversa, senza dover andare, nessuno chiede una diminuzione della tariffa idrica, ben inteso, non è neanche il tema di questa sera, sappiamo che comunque la tariffa dell'acqua non potrà che andare ad aumentare, però una pianificazione concertata con i comuni porta ad un livello di maggiore consapevolezza dei comuni stessi in primis e quindi di accettazione diversa da parte dei cittadini. Più informati, già la normativa è complessa, è difficile per tutti, penso anche per i tecnici provinciali, per tutti, capirla, interpretarla, quindi a maggior ragione la condivisione, la spiegazione ripetita a Juvent più volte anche ai comuni che pur informati magari si interessano poco. Abbiamo anche delle esperienze molto positive e recentissime come in Valmalenco. In Valmalenco hanno fatto una revisione interna molto precisa dei loro costi di smaltimento e sono riusciti annualmente negli esercizi a risparmiare un sacco di bei soldini reinvestiti all'interno del servizio di raccolta dei rifiuti, quindi si potrebbe anche, e non è propriamente un territorio pianeggiante, quindi ci sono degli spunti da prendere. Quello che vogliamo dire è che è una normativa che ci incombe, non facciamoci trovare impreparati. Anche perché se in passato sono state fatte delle scelte, è vero che si possono, analizzando bene i dati, magari vedere di mettere delle toppe laddove è possibile, migliorare dove è possibile, convertire dove è possibile.
Consigliere Stefani.
Appunto per non fare polemiche, per l'amor di Dio, ma per essere chiari sulle cose. Allora, il piano rifiuti la provincia l'ha approvato nel 2007. Il biosecatore è entrato in funzione nel 2011, quindi parliamo di 7-8 anni fa, non parliamo di decenni. Di decenni fa, sì, parliamo negli anni 2000, 90-2000, dove si era partiti con l'impianto di compostaggio che ha creato, non so se vi ricordate, ma ve lo garantisco, delle grossissime problematiche, e anche quello era stato smantellato con perdite secche dal punto di vista economico di investimenti che hanno avuto come dire, anche strascici insomma, all'interno del mondo, lasciamo stare. Insomma. Ecco, ci sono stati anche lì dei tentativi perché sembrava la panacea. Qui da noi non è così, nel senso che, ma per convinzione, non anche dal punto di vista tecnico, credo che materia abbastanza come dire, complicata e difficile, il discorso, ribadisco, all'interno di grosse, medio-grosse insomma, cittadine come può essere Sonno o Morbegno, ha un significato e potrebbe anche essere una cosa. In altre decisamente l'umido è un grosso problema, ma basta andiamo a vedere i numeri, insomma si parla di 7.700 quintali, dei 13 che adesso lo fanno, non è che si parla di cifre o di numeri enormi, è chiaro che poi i costi sono elevati, perché ovviamente si porta anche in giro tanta acqua. L'ultima questione velocissima, non è questione di questa sera, però il fisso per quanto riguarda i contatori sono diminuiti di 10 euro quest'anno, sia per la prima sia che per la seconda casa. Non è che sono aumentate, sono diminuite.
Grazie. Se c'è eventualmente una brevissima replica, però poi chiudiamo. Teniamo la modalità interrogazione anche se siamo nelle comunicazioni. Prego, consigliere Capelli.
Sì. No, vabbè, non tiriamo fuori il tema idrico e diminuzione tariffe perché ci sarebbe anche da dire sulla fatturazione su cui si brancola ancora in alto mare per restare sul tema acqua. Comunque lasciamo perdere, tutti siamo qua a lavorare con lo medesimo obiettivo, si spera. Il nostro era un suggerimento. Dal 2011 siamo al 2019 ormai, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Il compostaggio di cui si parlava 10 anni fa è una cosa diversa da quello che si parla adesso. So che ci sono state pesanti problematiche, ma ci sono anche soluzioni per coprire, per deumidificare, per deodorare l'aria. È una questione di valutare delle alternative. Per valutarlo bisogna farlo con un esame, con i numeri di buone pratiche. Ovvio che se lo facesse un consorzio dei comuni sarebbe una cosa diversa. La tariffa dei rifiuti la paga San Giacomo, come la paga Morbegno, la paga Tirano, come la paga Mese, per restare sul territorio che conosciamo.
Grazie, abbiamo concluso i punti dell'ordine del giorno, grazie a tutti e buona serata.